Buongiorno a tutti e tutte. L'episodio di oggi è dedicata al tema dell'escape room nella didattica. E con noi la nostra ospite è Elisa Bertagnoli, docente di economia aziendale all'Istituto Tecnico Moreschi di Milano. Infatti, in una delle nostre ultime puntate di Scuola 4.0 abbiamo parlato di apprendimento non formale e anche di possibilità di utilizzare i giochi nella didattica. Prima di dare la parola a Elisa, vorrei chiedere però a Riccardo quali sono secondo te i vantaggi dell'uso dei giochi nella didattica oppure anche della gamification?
Allora, innanzitutto un caro saluto a tutte e a tutti e bentornati e ben ritrovati nel nostro podcast e un saluto particolare ovviamente ad Elisa che abbiamo il piacere di avere con noi oggi. Allora, chi ci ascolta sa che non siamo dei super pignoli, ma nel caso specifico, siccome abbiamo fatto un episodio dedicato a questo tema con Federico Fantacone, che è un esperto dell'applicazione della gamification, volevo solo distinguere che una cosa è l'utilizzo di giochi in contesti di apprendimento non formale, quindi creare dei giochi per sviluppare delle opportunità di apprendimento, una cosa è quella che in senso più stretto viene chiamata gamification da una decina d'anni a questa parte, ovvero sia l'aggiunta di alcuni elementi che provocano engagement in percorsi di apprendimento formali. La gamification in senso stretto è stata creata nel mondo delle aziende per rendere digeribili dei cammini di formazione noiosissimi, aggiungendo badge, avatar, eccetera, e via dicendo. Ovviamente le due cose poi si possono incrociare, no? L'utilizzo di giochi in senso stretto e l'aggiunta di elementi ludici. Quindi, detto questo, il grande vantaggio ovvio è che sappiamo benissimo che si impara quando si è coinvolti, quando si è protagonisti in qualche misura di quello che si fa. E i giochi, per loro natura, sono una modalità meravigliosa per coinvolgere bambini, bambine, ragazzi e ragazze, insomma, anche adulti. Anche noi adulti amiamo molto essere coinvolti in questo tipo di attività. Quindi questo è un vantaggio evidente. Se vogliamo citare un possibile svantaggio, non credo dell'escape room di cui parleremo, ma dei giochi, può essere che se prevale la componente di dipendenza dal gioco rispetto a quella della apprendimento, si può ottenere l'effetto contrario, cioè di sviare rispetto a quello che si intende proporre. Comunque, senz'altro, grande vantaggio, direi quello che gli inglesi chiamano l'engagement, il coinvolgimento.
Ora darei la parola a Elisa. Ecco, tu sei una docente di economia aziendale. E vorrei chiederti che cosa ti ha spinto a occuparti proprio di giochi nell'apprendimento dell'economia.
Grazie Luisa della domanda e grazie intanto anche di avermi invitato. Mi fa molto piacere perché vi seguo con attenzione, quindi mi piace essere anche componente parte attiva di questo podcast. Allora, guarda Luisa, per risponderti mi attacco a quello che avete detto prima, cioè si impara quando si è coinvolti. L'economia aziendale è una disciplina molto complessa e diciamo a volte anche pesante, molto pesante, e quindi diciamo che l'idea di trovare delle nuove strategie didattiche mi ha sempre affascinato. Poi grazie ad una collaborazione con la casa editrice Rizzoli ho avuto l'opportunità di concentrarmi su appunto quello che è l'edutainment, ecco, io lo chiamo in questo modo, quindi l'educazione con anche dell'intrattenimento, e tra le tante proposte che con la casa editrice abbiamo pensato di fare c'è stata quella di un escape room, proprio per cercare di coinvolgere i ragazzi e renderli parte attiva del processo di apprendimento. Sono d'accordo con quello che diceva prima Riccardo, cioè l'importante è che non ci sia poi che non prevalga la componente ludica rispetto alla componente del contenuto, ed è lì infatti secondo me che il docente quando pensa dell'escape room deve concentrarsi, cioè il gioco deve essere uno strumento per intrattenere gli studenti però allo stesso tempo per formarli, quindi dietro una solida conoscenza dell'argomento deve esserci anche la capacità del docente di renderlo sì piacevole, però appunto sempre con la finalità di creare conoscenze e competenze, ecco. tornando a me, ecco, questo è un po' il motivo che mi ha spinto a utilizzare queste metodologie un pochino innovative. E poi l'altro motivo è anche perché io a mia volta ho sempre trovato l'economia aziendale molto ostica, quindi a mia volta mi sono sentita io la prima ad essere bisognosa di trovare un modo per renderla più comprensibile, facile da accettare, perché è una materia veramente impegnativa, ecco, gli studenti, io lo dico sempre all'inizio dei corsi, specialmente del triennio, dico, è veramente una materia molto impegnativa, ma se ci troviamo un po' di arte anche nell'economia aziendale, sicuramente diventerà anche più interessante, anche più coinvolgente a livello educativo.
Bene, allora vorrei chiederti, ci spieghi in cosa consiste un escape room, con quali tecnologie è possibile attuarle, si trovano già pronte oppure un docente può costruirle lui stesso, lei stessa?
Un escape room, diciamo offline, quindi nella vita di tutti i giorni, è una vera e propria stanza, io l'ho fatta, ho avuto l'occasione di farla, non so se vi sia capitata, è una stanza o più stanze dove i concorrenti, i giocatori sono riuniti e devono risolvere una serie di enigmi per riuscire a trovare una chiave appunto per scappare dalla stanza. Quindi questa è l'esperienza che si fa poi a livello offline. Online, come si rendono, come si trasformano le escape room? Ci sono più strumenti. Ci sono strumenti molto semplici come Google Moduli. Si può impostare Google Moduli a forma di quiz e quindi creando una storia, ovviamente creando un contenuto che sia poi declinabile in Google, si riesce abbastanza facilmente, anzi direi toglierei l'abbastanza, si riesce facilmente a creare appunto una serie di quiz concatenati che portano poi alla risoluzione finale. Ci sono poi delle app, dei programmi, direi un pochino più complessi, un pochino più raffinati. Io nello specifico ho utilizzato ThinkLink. L'ho utilizzato ovviamente un po' da autodidatta, nel senso che mi sono formata e ho cercato di applicarlo all'escape room in sé. Probabilmente esiste qualcosa di ancora più complesso, però io, non essendo un'esperta del settore, mi sono arrangiata con quello che avevo, ecco. Google l'ho utilizzato per gli studenti del biennio, quindi Google Moduli, mentre per gli studenti del triennio mi sono appoggiata a ThinkLink perché lo ritengo un pochino più, diciamo, accattivante anche come impostazione. Poi la cosa importante dell'escape room, che sembra banale, è che in realtà bisogna costruirsi veramente su carta tutta la storia, perché altrimenti uno rischia di perdersi, per cui è un pochino magari anche paradossale che in un gioco educativo, diciamo online, la cosa più importante sia quella di avere carta e penna, o comunque vabbè, scrivono su un tablet o su PC, però aver bene in testa tutto il percorso che gli studenti dovranno fare, perché altrimenti a nostra volta come docenti ci si perde, no, nelle varie stanze che poi a cui gli studenti hanno accesso.
Elisa, come hanno reagito gli studenti e pensi che ci sia uno spazio per i docenti in futuro di applicabilità dell'escape room, la didattica anche in altre discipline, la matematica, la lingua italiana, la storia?
Sì, allora guarda, gli studenti reagiscono sempre bene quando gli si propone loro qualcosa di innovativo. Ecco, chiaro che però glielo si deve proporre sempre considerando quello che si diceva prima, dicendo che non è un gioco in sé per sé, ma è un gioco che comunque ha come obiettivo quello di magari ripassare un contenuto. Ecco, io le escape room che ho prodotto per la prima e la seconda, quindi per il biennio, erano delle escape room fatte a fine capitolo proprio per aiutare i ragazzi nel ripasso. In questo modo non c'era la pressione del gioco, ecco, devi per forza vincere, ma c'era il fatto di dire riprendiamo i concetti, magari le parti più complicate, perché Per la seconda, ad esempio, ho creato un escape room sul concetto di tasso di interesse, sugli interessi, che quindi ovviamente magari è un argomento un pochino ostico per i ragazzi, soprattutto a quell'età. E quindi l'idea era quella di dire, ok, a livello proprio in gruppi, a livello cooperativo, portate avanti l'escape room e addirittura Google non permette, diciamo, cioè Google permette di tornare indietro nel gioco anche se si sbaglia. Diciamo è un problema da una parte, perché inizialmente quando me ne sono accorto ho detto oddio, però non finisce il gioco, perché volendo uno può tornare indietro, però dall'altra l'ho preso proprio come qualcosa di positivo, perché ok, hai sbagliato, non succede niente, torniamo indietro e continuiamo. Quindi loro l'hanno presa sicuramente in maniera positiva, anche gli studenti più grandi, che ovviamente di fronte a un prodotto un pochino più complesso e un pochino particolare, perché ecco, io l'escape room che ho preparato per gli studenti di quinta era su un argomento, diciamo, non strettamente curricolare, perché mi sono concentrata su San Leucio, che è un, per chi non lo sapesse, e anch'io a mia volta non lo sapevo, è stata un primo esempio di diciamo città utopica, dove la responsabilità sociale d'impresa nasceva ante litteram, quindi per me è stato veramente interessante andarmelo a studiare. Ecco, essendo un argomento sì correlato al concetto di responsabilità sociale d'impresa, ma che di certo non trovi all'interno del libro di testo, è stato un modo per stimolare l'attenzione dei ragazzi, ecco, di renderli più attenti e consapevoli anche di questo esempio. E si può sicuramente usare questa metodologia in tante discipline. Io per prepararmi ammetto di aver scoppiazzato qua e là da escape room fatte da docenti in inglese, mi pare di arte, non c'era di economia aziendale, cioè noi a volte aziendalisti, o almeno perlomeno al tempo non c'era, lo scorso anno, noi aziendalisti magari tendiamo ad essere un pochino più, diciamo, formali, ecco, nell'apprendimento, e quindi scoppiazzando delle idee qua e là, proprio di come rendere il gioco più interessante, l'ho applicato all'economia aziendale. Anzi, io invito i colleghi di economia, di diritto, di economia aziendale, insomma delle discipline che io conosco meglio, ad utilizzare questa metodologia, proprio perché il riscontro da parte degli studenti è stato sicuramente positivo. Nota dolente è sicuramente il fatto che ci si impieghi comunque abbastanza tempo a prepararla, quindi non lo si può fare magari nel giro di una settimana. Ecco, è un'attività che consiglio ai docenti di fare durante la pausa estiva o durante le pause durante l'anno, perché altrimenti rischia di sovraccaricarci e di diventare controproducente, cioè di farci allontanare proprio anche da queste metodologie innovative.
Grazie, mi piace anche questo riferimento alla sostenibilità della progettazione dell'attività didattica, quindi responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità. Chiederei un parere di Riccardo su questa metodologia. Riccardo è un esperto di metodologie didattiche, di intelligenza artificiale applicata all'apprendimento. Vediamo un suo commento e vediamo se c'è qualche possibile utilizzo anche dell'intelligenza artificiale in un ambito così ludico come quello dell'escape room.
Diciamo che sul piano pedagogico mi affascina molto perché fra le altre cose è un'attività per sua natura collaborativa di gruppo, quindi già questo, come dire, porta a rendere anche le attività di ripasso un po' organizzate, perché questi strumenti organizzano, ti fanno percorrere determinati argomenti e creano collaborazione. Quindi questo è un primo elemento che mi è sempre piaciuto di questo tipo di tecnologie. E in secondo luogo, proprio per il discorso che facevo all'inizio, siamo al confine fra il gioco e la gamification, noi abbiamo dei percorsi di apprendimento formale che vengono aiutati appunto tramite degli aspetti ludici, e questo sicuramente è qualcosa, soprattutto nelle materie più ostiche, per una ragione o per l'altra, non vogliamo classificare le materie, sennò poi magari riceviamo qualche messaggio di protesta, ma diciamo nelle materie più ostiche sicuramente questo aiuta. Se vi dicevo che in azienda lo si è fatto per cose tipo la sicurezza, la compliance, tutti questi argomenti che normalmente sono dei manualoni di centinaia di pagine tecnicissimi che da digerire sono faticosi, insomma potete immaginare in quante discipline questo sia utile. Su come applicarla con l'intelligenza artificiale confesso la mia ignoranza, nel senso che non ho praticato, diciamo, l'incontro tra intelligenza artificiale e escape room. Mi vengono delle idee, una immediata indubbiamente il collegamento al tema del metaverso, su cui torneremo con il nostro amico Federico Fantacone, che ci ha promesso una puntata dedicata esplicitamente a questo, perché nel metaverso si creano, e in generale laddove c'è una realtà virtuale è possibile creare degli itinerari, no? Uscire dall'aula, entrare in un'aula virtuale, entrare in un mondo virtuale, assumere dei ruoli, ci sono tante logiche che diventano molto pedagogiche, se ovviamente pensate da bene dal docente, altrimenti diventano solo un giochino carino, ma poco di più. L'altra cosa è, siccome io sono convinto che l'intelligenza artificiale sia particolarmente utile in alcuni aspetti dell'apprendimento, ad esempio la valutazione formativa, questo ormai lo ripeto fino a stancare chiunque mi ascolti, penso che probabilmente una qualche intersezione fra intelligenza artificiale, escape room, valutazione formativa sia possibile, anzi auspico tutti i geni dell'informatica, della didattica, dell'innovazione a pensarci, perché credo che qualunque contesto coinvolgente che poi sa cogliere degli obiettivi di apprendimento e sa anche fare valutazione formativa, quindi dirci dov'è che dobbiamo ancora imparare, mi sembra che sia qualcosa di molto importante. Questi sono i primi spunti che mi vengono in mente così a caldo.
Grazie Riccardo. Farei un'ultima domanda rivolta a entrambi, poiché so che vi sta a cuore la formazione dei docenti. Se si dovesse pensare a una formazione docenti proprio sui temi del gioco, nella didattica, quali contenuti proporreste? Elisa, dovessi essere chiamata da una scuola, magari succederà qualcuno che ci ascolta o in altre occasioni, come imposteresti una formazione ai docenti? Da dove partiresti?
Ma io partirei dallo sporcarsi le mani, cioè ecco, io credo che la formazione dei ragazzi, ma anche di noi docenti, si faccia un po' per tentativi e per errori. Io nel creare queste escape room, ma anche altri progetti educativi, progetti didattici, diciamo, possiamo dire innovativi, ma di per sé con dei contenuti poi tradizionali sono messi giù in maniera un po' più innovativa, lo faccio sporcandomi le mani, sbagliando, tornando indietro, risistemando. Ecco, nella formazione docenti secondo me è importante questo, aiutare i docenti, specialmente quelli magari più in difficoltà rispetto al cambiamento, a dire guardate, non è che sia una cosa così complicata, ecco, anzi è quasi più divertente che acquisire conoscenze in maniera tradizionale, perché non dobbiamo sentirci giudicati, ma dobbiamo sentirci parte di un processo di apprendimento che poi è il nostro e che dobbiamo trasmettere agli studenti. Cioè io penso che la didattica innovativa, no, sia anche un modo per togliere la pressione, no, che c'è sul corpo docenti, sei tu che devi conoscere, sei tu che devi formare, no, c'è la copartecipazione del sapere, cioè c'è uno scambio tra alunno e docente. Questo è il mio punto di vista, e quindi quando si fa formazione la cosa importante è proprio aiutare i colleghi a dire stiamo tranquilli che è tutto fattibile, perché come del resto lo è la vita si va avanti per tentativi e per errori, si cerca la strada e la soluzione migliore, ma non sempre ci si arriva immediatamente, ecco. Quindi questo un po' togliere questo peso che ancora c'è del docente che deve sapere sempre tutto, essere sempre pronto e sempre sotto pressione, ecco, no? Take it easy, insomma.
Ottimo, mi sembrano ottimi consigli anche sul piano esistenziale. Bene, Riccardo, la parola a te.
Ma diciamo che ma mi trovo moltissimo con quello che ha detto Elisa, credo che a livello di formazione ai docenti ci siano due cose un po' diverse, formazione iniziale e formazione in servizio, ma non solo per parlare in termini tecnici, ma molto concretamente, perché come ci siamo detti più volte, nella formazione iniziale credo che ci siano due componenti fondamentali. Uno è anche dal punto di vista delle tecnologie didattiche e dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, delle competenze digitali, ci sono alcune competenze di fondo, imparare a capire questo mondo. Non è tanto che io devo insegnarti 500 metodi, io devo insegnarti a capire la logica dell'innovazione didattica, delle metodologie digitali e di intelligenza artificiale, via dicendo. Questo è una cosa. La seconda cosa che andrebbe rafforzata, ma l'abbiamo detto, è il fine dell'educazione scolastica in generale, è che i docenti dovrebbero essere i primi a essere consapevoli del fatto che la competenza numero uno è imparare a imparare, è il lifelong learning, perché non si smette mai di trovare nuove tecnologie, bisogna avere i criteri per capire come utilizzarle, anche se non le si sono mai viste fino al giorno prima, e ci vuole tanta passione per l'apprendimento. Allora si può veicolare qualcosa di significativo, no? Anche agli studenti che sono con noi. Per quanto riguarda poi la formazione in servizio, certo, poi possiamo proporre man mano che escono nuove tecnologie, presentarle e via dicendo, ma credo che il discorso fondamentale sia fin dall'inizio sapere che ci sono delle competenze chiave, una comprensione di fondo di questo mondo che ci deve essere, perché se non c'è si va a pescare a caso. Ed è vero che il trial and error, no, il popperiano ci sarà sempre, però è meglio se è basato su una qualche competenza di fondo, insomma una comprensione della pedagogia di fondo. Se è basato soltanto su vado in rete e becco la prima cosa che mi capita, ovviamente è problematico per noi e per i nostri ragazzi. Detto questo, senza nessuna paura, poi bisogna assolutamente percorrere tutte le vie che a intuito ci sembrano interessanti. Poi, se non saranno percorribili, cambieremo strada e non morirà nessuno.
Ecco, se posso dare un ultimo spunto rispetto a questo, io per esempio prendo tantissimo spunto dai miei studenti. Ogni anno quando entro in classe chiedo loro quali sono gli ultimi social che seguono, quali sono le ultime tendenze, perché non perché necessariamente noi si debba seguire esattamente questi, quello che loro fanno, perché insomma a volte bisogna anche contenerli, però è anche un modo per capire qual è la loro necessità, e purtroppo o per fortuna non tutte le classi sono fatte allo stesso modo, quindi non è detto che lo strumento Escape Room funzioni bene, può funzionare bene in una classe mentre in un'altra no. Ci sono delle classi dove secondo me a volte funziona molto bene la dettatura, perché hanno bisogno di quello, però appunto come dicevate prima è importante conoscere quale sia lo strumento migliore, non andare a caso, perché allora appunto qualsiasi può funzionare come no, e non è quello insomma lo scopo ultimo dell'educazione secondo me.
Bene, mi sembra sia stata una conversazione molto interessante, ringraziamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, vi auguriamo una buona giornata, risentirci presto da Luisa,
Riccardo
e Elisa.